Francesca, stavamo parlando io e la Marini adesso mentre eravamo in pausa, riusciamo sempre a trovare nella scaletta, secondo me Tringali che studia questa cosa,
vero?
Riusciamo sempre a trovare i doppi nomi.
I doppi nomi,
cioè è una cosa pazzesca, cioè pure oggi
cioè, ne abbiamo sempre due che si
anche
chiamano,
anche oggi ci siete riusciti,
esatto.
Va bene.
Sto monitorando i prossimi blocchi, mi sembra che per oggi insomma
una alla volta, cioè in un blocco c'è quasi sempre, ci sono tutte e tre che ci stanno ascoltando.
E allora li dobbiamo chiamare per cognome, perché tranne Stefano Impallomeni
che salutiamo,
ciao Stefano,
ciao di nuovo,
ciao, senti qua chi ci abbiamo.
Allora,
un doppio Gaetano
D'Agostino, buon
ciao
pomeriggio.
Gaetano,
buon pomeriggio a voi, grazie per l'invito.
Ciao Gaetano, ben trovato.
E Gaetano Imparato,
vedi,
ciao Gaetano.
Doppio Gaetano per noi oggi. Ciao Gaetano.
Ciao, ciao a tutti, ciao Stefano, ciao Gaetano D'Agostino.
Ciao, ciao
Gaetano della Roma, grandissimo.
Sì, no, mi fa molto piacere avervi tutte e tre qui in questa parte. Allora, sentite, andiamo un attimo alla Roma.
Proprio
visto
alla
che
Roma, andiamo,
prima
sì.
Ci siamo lasciati andando in pausa dicendo Mourinho tra Torino e Tirana.
Per un trofeo ho aggiunto per io
trofeo.
Per fare le 3T. Perché tu dicevi c'è la doppia T, ho detto non c'è.
Però lui ieri ha detto c'è prima il Torino,
sì,
era mi sembrava di calma, perché tra l'altro è stata fatta questa diciamo così conferenza in anticipo, perché poi la Roma deve partire, quindi
sì.
Si è parlato prima della conferenza, no?
Esatto. E per
quindi
fare una sintesi, la sua finale più importante, ha detto
sì,
che finora gli è costata anche punti, comunque ecco questa competizione con le tante partite che ha giocato la Roma, e adesso ovviamente
il pensiero è lì,
sì.
D'Agostino? Quindi il Torino, perché il Torino è una squadra che insomma sta finendo bene. Poi mi sembra che Juric se ne parla poco, ma ha fatto un bel campionato.
Ma assolutamente sì, se si prende il Torino sotto gamba, il Torino nell'intensità, nell'agonismo, si massacra poi. Quindi sarà una partita con un buon dispendio di energie, sia mentali che fisiche. Poi dipende anche dalla formazione che metterà il mister Mourinho.
Chiedo, adesso vediamo se viene un attimo Marchetti che ci dà due indicazioni sulla formazione, però insomma, c'è questo rischio che ci sia un po' di che nell'ultimo periodo pensi ci sia stato un po' di attenzione magari più alla conference, e questo ha portato via qualcosa nel finale?
Ma io credo di sì, credo che anche se non si dice nei media, non si dice a telecamere spente, credo inconsciamente i giocatori vogliono essere tutti a disposizione per la finale ed essere dei protagonisti, quindi non vuol dire che magari hanno preso sotto gamba le partite di campionato, però sai, farsi male le ultime due partite, saltare la finale, credo che sia tra virgolette giustificato, anche se poi un professionista deve lavorare, deve fare tutte le partite al 100%, però diciamo che dopo 30 anni dall'ultima finale tra virgolette europea, io credo che tutti vogliono essere protagonisti.
Abbiamo Marchetti qui in studio, ci dà le ultimissime, stiamo facendo un po' sulla formazione, che scenario?
Buon pomeriggio, no, allora intanto partiamo dal presupposto che non ci saranno Mkhitaryan, sicuramente non ci sarà Smalling, stanno valutando in questi momenti anche Zaniolo e Karsdorp, perché non erano al meglio, ieri non era presente nessuno dei due per quanto riguarda l'allenamento, quello aperto
sì,
alla stampa. Allora dovremmo andare sempre verso il solito 3-4-2-1 con Rui Patricio in porta, con Kumbulla, Mancini, chiaramente i Bagnes che sono obbligati in difesa. A centrocampo a destra potrebbe giocare Spinazzola, perché poi lo ha provato anche in quella
sarebbe
fascia
la sua
lì.
Seconda partita?
Sì, diciamo la terza se consideriamo quei 4 minuti a
giocare,
Firenze
sì.
Poi partito titolare nell'ultima di campionato, questa sarebbe la terza partita. Dall'altra parte invece uno tra Zaleski e Vigna, molto più probabilmente sarà Nicola Zaleski. Al centro anche qui pochi cambi, perché poi la partita è decisiva, quindi Sergio Oliveira e Brian Cristante, con la tre quarti che sarà composta molto probabilmente non da Nicolò Zaniolo, che non è ancora al meglio e non lo rischierà in vista della finale, e dunque da Pellegrini, e bisognerà capire chi affiancherà poi Pellegrini, probabilmente uno tra Carles Perez del Sharawi, con Tammy Abraham che è chiamato almeno a fare 45 minuti, perché poi comunque la partita è di quelle fondamentali, perché può dare comunque l'accesso matematico all'Europa League.
In Pallomeni.
Ieri ho sentito tutta la conferenza stampa di Mourinho, l'ho visto abbastanza sereno. E però sono due partite, sono due finali, ha ragione lui, sono due partite da vincere, io sono d'accordo con lui. Qui tutta la città giallorossa, fede giallorossa, sta pensando giustamente
alla finale,
alla finale da conquistare, una finale dopo 31 anni sarebbe veramente una cosa molto molto importante, una cosa enorme per la crescita del club, perché torni a vincere dopo 14 anni in generale e vinci in Europa dopo 61, vinceresti. Quindi, però, la prossima è sempre la più importante, sono d'accordo con Mourinho, cioè è una mentalità che deve cambiare qui, perché Torino è fondamentale. Vincendo a Torino tu vai a Tirana sapendo che stai in Europa League e ti cambia il mondo psicologicamente, perché è una squadra stanca, la Roma è una squadra un pochino stanca, e allora c'è sempre una riserva nervosa, la finale è sempre una finale, quindi a netto di tutte queste difficoltà te la giochi. Però ragazzi, Feyenoord sta fisicamente meglio, la Roma è più forte, ma il Feyenoord sta fisicamente meglio, quindi Mourinho non è che sta facendo tanto pretattica, sta dicendo la verità. Anche quando dice meritavamo di essere quinti per colpa degli arbitri, del VAR, mia e dei calciatori, non siamo arrivati quinti e siamo arrivati qui a giocarci a Torino una possibilità. Quindi è una valutazione complessiva di tutto quello che è successo in una stagione dove è stata entusiasmante per questa empatia che è nata con il pubblico, oltre il risultato. Però ora ci sono da vincere due partite, c'è poco da fare.
Poco da fare, sì.
E quindi a Torino devi vincere.
È che non è facile, perché il Torino, come diceva, però come diceva Gaetano, il Torino è una squadra che sta bene,
no,
una squadra
so,
che
capito, però intensa. Adesso il Torino è difficile da battere, ma insomma la Roma adesso non è che deve, non è che va a giocare al Bernabeu,
no, 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 certo. però insomma.
Quindi con tutto il rispetto, è una partita che potrebbe vincere. E soprattutto la deve vincere perché per una serie di motivi, anche per non sporcare questo finale, perché nella gestione c'è stato qualcosa che non è andato,
sì, nel finale.
Anche, io capisco le energie, le cose, anche le turnazioni, quando lui dice anche colpa mia, è anche colpa di
allenatore. Certo.
È colpa dei calciatori, è colpa del VAR, degli arbitri, di tutti. Se uno è arrivato in queste condizioni, cioè la Roma ha avuto un sacco di possibilità per chiudere il discorso, non lo ha fatto, colpevolmente, per gli arbitri, per il VAR, per una turnazione anche discutibile di dosaggio, di energie, e anche per i calciatori che non hanno capito che dovevano chiudere quando potevano chiudere e non hanno chiuso.
No, la frenata c'è stata, stavo vedendo i risultati, la frenata c'è stata sicuramente.
La Roma dal derby ha vinto con Samp, Salernitana,
l'ultima vittoria è con la Salernitana,
sì,
poi non ha più vinto, ragazzi.
Poi ha vinto in conference.
Parlo in campionato.
Con la Salernitana. E poi l'Ester.
Sì, io parlo di campionato.
L'abitudine a non vincere conta, ragazzi.
Ecco perché
è importante vincere a Torino.
No, infatti. Imparato?
Anche in vista poi dell'altra.
No, sono d'accordo, come diceva D'Agostino anche. Il Torino è duro perché il Torino sta cercando di risalire in classifica, di finire al meglio possibile. Non dimentichiamo che all'inizio del campionato Juric chiaramente che non era contento della squadra messa a disposizione, poi l'hanno zittito con qualche arrivo che non era nulla di che sostanzialmente, quindi ha fatto un grande lavoro a Torino, e anche in qualche conferenza stampa poco fa, qualche giorno fa, qualche settimana fa, aveva detto: adesso la società, però bisogna capire cosa vuole fare, cosa non vuole fare, via scorrendo. Quindi il mondo Torino, il mondo Granata con Juric e scorrendo, la combinazione deve finire bene. Quindi sarà una partita vera, perché giustamente diceva Stefano, vincere a Torino significa andare anche a Tirana con una testa diversa, gasati, lanciati, via scorrendo. Non so quanto questo sia fattibile, sia facile. Poi un'altra cosa importante è andare a Tirana anche comunque nel meglio della condizione. Poi non vorrei che, cioè, a Torino devono giocarsela, devono vincere tutto quello che volete, però non devono pregiudicare, secondo me, una finale che è importantissima. Si diceva bene, non si vince da tempo, anche questa serve a far morale, e soprattutto secondo me sarebbe anche in virtù dell'anno prossimo di riaggiustare la squadra e quindi accontentare Mourinho, chi per lui viene scorrendo, quindi è una due partite importanti, ma psicologicamente anche soprattutto per il futuro.
Comunque Dario, stavo guardando, tra il 28 d'aprile e il 5 maggio, che sono le due partite, è arrivata già che aveva pareggiato con il Napoli, poi ha perso con l'Inter, e da lì in mezzo a quelle due partite ha fatto due punti.
Sì, sì, no, la Roma ha, diciamo, frenato in maniera,
possa essere stata,
ha frenato in maniera brusca
l'obiettivo, esatto, che stai a un passo dalla finale, e quindi questa cosa un po' ti,
ma
porta,
anche perché spesso e volentieri Mourinho l'ha detto, questa non è una squadra abituata, in grado di saper gestire il doppio appuntamento, e anche a livello di rosa, nonostante poi gli arrivi di gennaio all'inizio abbiano dato qualche ricambio in più, poi abbiamo visto Maitland Niles praticamente sparito, e quindi Karsdorp si è ritrovato a destra a fare gli straordinari, tant'è che adesso, se non c'è Karsdorp, addirittura potrebbe preferirgli Spinazzola, che è stato fuori 9 mesi, rispetto a Maitland Niles. Anche Sergio Oliveira, al netto di un avvio incredibile con 2 gol e 1 assist, poi piano piano anche lui è diventato meno utile alle tornazioni di Mourinho stesso. Quindi tra una rosa non ancora all'altezza secondo Mourinho di essere titolare, e comunque la poca abitudine a vincere, a gestire il doppio impegno, la Roma ha frenato, forte del fatto che comunque è rimasta sempre lì, diciamo, a barcamenarsi tra quinto e sesto posto, cercando di arrivare in finale.
Gaetano, senti, voglio chiedere una cosa. Qui gli ascoltatori, c'è una sì, riflessione su Zaniolo.
Sì, esatto, è da vero, parte di Pierre che fa questa domanda: ma Zaniolo, talento assoluto, perché non è mai pronto, o perlomeno non lo è molto spesso?
Gaetano,
chi dei due?
D'Agostino, perdonami, parto da D'Agostino.
Ma se apriamo l'argomento Zaniolo, io ho un'idea su Zaniolo, nel senso che comunque si è affrettato molto il giudizio su questo ragazzo giocatore, nel senso che ha uno strapotere fisico, soprattutto prima di farsi male, è un giocatore che ha bisogno di spazi di campo, ma se parliamo di talento, lì c'è da aprire qualche parentesi, nel senso che per me non lo è. Per me è un giocatore buono, che ha ancora margini di miglioramento, se la sua testa vuole migliorarsi, perché il problema della continuità è la testa. L'abnegazione, il lavoro durante tutto il giorno e la vovoglia di emergere. Se poi fa 3 gol col Bodo e si parla di Zaniolo 60-70 milioni, io dico che i talenti sono altri. Lui ha un potenziale fisico importante, però ha bisogno di un determinato tipo di gioco per poterlo esprimere, perché sullo stretto poi, quando deve pensare, fa fatica. Quindi per me il talento, per quanto mi riguarda, il mio modo di vedere il talento, è un'altra cosa. Lui è un giocatore che secondo me potrà fare una bellissima carriera, ma non è per me un top player.
Ah. Che ne pensate? Imparato e poi in pallomeni? Non so, Dario, se vuoi qualche riflessione.
Guarda, ad onor del vero, quello che ha fatto vedere fino ad oggi, grandi impennate, poi i periodi non dico di normalità, poco ci manca, non puoi dire nulla a Gaetano. L'analisi fatta da Gaetano non gli puoi dire nulla, perché fino ad oggi davvero non ha fatto mai vedere le stimmate del grandissimo e del top player. C'è un po' la discussione che si sta facendo qua, i saluti con Insigne, no? Qui saluta a Napoli e va via, ma è top player, è un grande campione, è stato, non è stato, e via discorrendo. Secondo me siamo a quel livello là, di un grande giocatore, di un buon giocatore, ma non nella categoria. Così ha fatto anche Zaniolo fino ad oggi.
In pallomeni?
Ma Marco, questo è veramente un capitolo che abbiamo parlato tante volte di Zaniolo. Secondo me questo ragazzo va lasciato tranquillo, paga un'esposizione mediatica eccessiva, a volte immotivata, è reduce da 2 infortuni molto importanti, avrebbe meritato un altro tipo di attenzione, molto più, voglio dire, meno aggressiva, è sempre esposto. Cioè, come diceva anche Gaetano D'Agostino, cioè, fa 3 gol, 7 pagine, e adesso magari decide uno speciale. E gli altri giocatori della squadra, cioè, si è creato quest'anno un meccanismo, come dice giustamente Mourinho, l'ha detto molto chiaramente, cioè, siete ossessionati dagli arbitri e da Zaniolo, ha detto una volta, no? Cioè, nel senso, questa ossessione immotivata non ha fatto bene al ragazzo, che secondo me è un grande giocatore, però non sappiamo neanche lui come viva questo momento, le esclusioni, a volte gli viene preferito un altro giocatore per scelta tecnica, non certo perché per condizioni, adesso sta così così e va bene, però molte scelte di Mourinho sono state tecniche.
Cioè, sì, sì, ma infatti anche Mourinho ha dato dei segnali, secondo me, che confortano un po'.
Ragazzi, è un giocatore che fa parte della rosa, molto bravo, però viene eletto. Da, non lo so se giustamente, perché facciamo sto mestiere da una vita, è giustamente o ingiustamente, ma ha un'esposizione mediatica mostruosa. Cioè, perché cosa? Non è che ha fatto 10 gol, 15 gol quest'anno, quindi è un ragazzo, è un patrimonio della Roma, del calcio italiano, va lasciato crescere tranquillamente, lo ripeto, e poi piano piano uscire fuori tutto quello che ha dentro e che può dare. Vediamo sempre Zaniolo la prossima partita, da un anno che diciamo così, e vabbè, ma allora sarà la prossima partita di Zaniolo, sarà la prossima partita, questa prossima partita non c'è mai stata per una situazione di cause che abbiamo visto. E quindi più sta tranquillo e meglio è, però adesso bisogna vedere il prossimo anno se la Roma, lui, l'entourage cercheranno veramente di far bene al ragazzo. Non so, se deve andare via deve andare via, se deve restare resterà, e deve pensare a fare il calciatore pieno, di ritrovarsi, perché questo prima dell'infortunio era un portento, dopo l'infortunio ha avuto delle difficoltà,
due infortuni,
se tutti quanti pesanti, noi aspettassimo non lo so, un fenomeno già fatto, come dice Gaetano, e non lo è.
Forse ci sono delle aspettative eccessive, no? In questo senso,
temo di sì, perché poi lui
aspettative eccessive che fanno male al ragazzo.
Anche perché lui si fa male nel momento.
Però noi ci aspettiamo che non so, ancora che ci aspettiamo.
Sì, sì, poi
fa due gol.
Esatto. No, qualcuno poi l'ha pure accostato a Totti in certo punto, no? Veramente in maniera esagerata.
Si fa male nel momento in cui stava crescendo in maniera esponenziale.
Siamo molto calmi, molto buoni.
Sì, quindi di fatto il suo percorso di crescita si è arrestato nel momento in cui stava tirando fuori il suo talento. Rientra in campo, si rifà nuovamente male, quindi questa può anche essere considerata una stagione di mezzo, interlocutoria, per far sì che il calciatore intanto abbia ripreso e abbia ritrovato continuità a livello anche di partite, perché al netto di quelli che sono stati i problemi muscolari, lui per fortuna non ha avuto ricadute traumatiche visti i due infortuni. Il prossimo deve essere l'anno un po' più della maturazione, ecco, dal prossimo anno ti aspetti,
cioè, della conferma,
un po' più di continuità, magari anche semplicemente non solo sotto il profilo realizzativo, anche se poi essendo un attaccante, insomma, quello gli chiedi.
Ma è un attaccante lui,
almeno per come lo usa, per come lo usa la Roma, per come lo usa la Roma,
sì.
Però voglio dire, anche al netto poi dei gol che fa, serve un pochino che riempia la partita, come diceva Luciano Spalletti, perché spesso e volentieri, al netto di questi strappi incredibili che fa, perché lui ha uno strapotere fisico eccezionale, sparisce del tutto. Ecco, magari già l'acquistare, no, quella maggior continuità all'interno della stessa partita è uno step che lui deve fare. Il prossimo anno però questo step ci deve essere, perché questo può anche essere considerato un anno zero, quello della ripartenza dopo gli infortuni.
Certo. Gaetano, una curiosità, che stagione è stata quella invece del Napoli di Spalletti, che ha citato adesso Spalletti Marchetti qui in studio? Che stagione è stata a tuo giudizio?
Ma per me è stata una stagione ottima, nel senso che comunque Spalletti ha fatto un buonissimo lavoro.
Insomma,
vedi, imparato, non è d'accordo. L'altro Gaetano ti contesta.
Nel senso che ha fatto emergere lo stesso Lobotka, che comunque non è che gli ha insegnato a giocare a calcio Spalletti, magari gli ha fatto ritornare quell'autostima che l'anno scorso.
E se è perso Demme e qualcun altro.
Infatti, e poi come l'elastico che torna indietro, Demme ha fatto l'effetto contrario rispetto all'Lobotka dell'anno scorso, no? Quindi c'è stato un riprendere Lobotka e un perdere Demme. Diciamo che io fino al 7-8 giorni alla fine credevo che il Napoli potesse veramente vincere lo scudetto, perché la qualità dei giocatori secondo me è la più forte come qualità di giocatori. Diciamo che sia il mister, che è un buonissimo allenatore, ma non ha vinto quasi, tra virgolette, permettetemi il termine, niente della sua carriera, e quindi vincere devi essere abituato a vincere. In più la piazza di Napoli è una piazza molto esigente, secondo me le ultime 5-6 partite è venuta un po' quella paura, non uso termini un po' più volgari, un po' di scacazza, di
vincere. No, ma perché i dati dicevano che fuori casa vedevi un Napoli, dentro casa davanti a 60.000 spettatori, quindi dentro casa tua io vedevo un Napoli che mi sembrava addirittura stanco. E qui significa, secondo me, il dato psicologico è importante, nel senso che secondo me a San Paolo quei punti che gli servivano per lottare per lo scudetto li ha persi in casa. Significa che non tutti hanno la personalità di giocare al San Paolo per vincere.
Sì, ma senti, imparato, ma ci stiamo per salutare, ti chiedo una cosa, ma si ripartirà convinti in Spalletti oppure alla prima cosa?
No, convinti non si ripartirà.
Perché
di
io ho questa sensazione,
c'è clima,
che c'è un clima,
c'è
come
un
si
clima
dice?
Un clima che proprio non lo auguro, no, non lo auguro a nessuno, ma c'è un clima così di malinconia e di disfattismo.
Mi sembra come quel vulcano che borbotta e che proprio a un certo punto, sì, boom, come un vulcano che sta lì, che per prima o poi...
Ma poi nell'ultimo periodo si è fatto incartare Spalletti da Pioli, da Italiano, le partite con la Fiorentina, ma soprattutto lo scandalo di Empoli è una cosa che veramente resta nella storia, perché come giustamente diceva Gaetano, cioè hanno paura di giocare in casa, tutto quello che vuoi tu, ma non sarà... Io non sono d'accordo, ma vai ad Empoli, vinci 2-0, fai una formazione che quando è stata distribuita in tribuna ha fatto uscire gli occhi dalle orbite a tutti, perché diceva Spalletti che con Mertens e Osimhen insieme sarebbe stato un Napoli offensivo troppo sbilanciato, e va lì e ci mette Osimhen e Mertens insieme, ci mette anche Lozano a destra, e i due di mediana non sono Lobotka che Anguissa, ma sono Fabio Ruiz e Anguissa, e quindi nei primi minuti rischia tantissimo anche cioè di andare sotto, poi riesce a vincere 2-0 e coi cambi succede poi il patatrac oltre al gol di Meri. Cioè ci sono tante di quelle cose che nella fase finale hanno fatto la differenza e sono direttamente ricollegabili al mister, perché la gente adesso è molto 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 scettica. Alla luce di tutto questo, tra le altre cose, Gaetano ha detto fino ad oggi non ha vinto nulla, giustamente ha vinto il Russo. Io dico, la differenza fra il Milan e il Napoli, il Milan che può vincere lo scudetto del Napoli, l'ha fatta gli allenatori, Pioli e il suo carattere, Spalletti e il suo carattere.
In Pallomeni, chiudi tu, sei d'accordo? Vive in una calma apparente Spalletti?
Ma secondo me non c'è niente di meglio di Spalletti. Cioè, Spalletti è la miglior soluzione possibile. Tutto quello che arriva dopo Spalletti, secondo me, sarà molto complicato. Quindi lo sa anche De Laurentiis, che non è uno sprovveduto. Poi certamente è meglio partire sempre con qualche dubbio. A me, le persone che sono convinte fino in fondo che tutto vada bene hanno sempre addosso un muro, quindi Spalletti, avanti con Spalletti. Spalletti è bravo, bravissimo, ha portato la squadra su un altro livello, è stato tra virgolette tradito, nessuno lo ha deluso, non lo dirà mai, ma è stato tradito, nel senso, lui si aspettava un salto di qualità, non c'è stato, bisogna prendere questo spunto come motivo di crescita, non come motivo di delusione. Il Napoli non andava in Champions League da 2 anni, punto. Lui l'ha portata in Champions League, certamente comprendo la delusione dei tifosi del Napoli, che si aspettavano in quelle due partite casalinghe dove hanno buttato, sì, Gaetano giustamente parlava di Empoli, ma insomma c'è stato Fiorentina e Roma, lì l'ha perso lo scudetto. È un piccolo rammarico, rimpianto, da lì ripartire con una rabbia diversa. Hanno parlato insieme in occasione della presentazione
e poi
di ritiro.
Bisogna rinnovare un po', bisogna rinnovare evidentemente un po' la
rinnovare,
squadra.
Sì, ma io
qualcosa
credo che
bisognerà fare.
All'Empoli in un anno, cioè che i punti persi in casa all'inizio, pure quelli sono importanti.
È scatenato,
no?
Imparato, cioè,
no, Gaetano, va benissimo.
Imparato e scatenato, ragazzi.
In giro. Gaetano.
Gli sta organizzando la contestazione.
Andrebbe bene anche Carmine Tascone, chi se lo ricorda del calcio napoletano, una buttata.
Hai sentito che D'Agostino è scatenato, l'altro Gaetano, cioè proprio ce l'ha con i Spalletti. Vabbè.
Io credo che a pelle non gli stia.
No, non ci ho mai manco a pelle parlato e non manco me. Però sentendo gli spifferi dello spogliatoio, cioè non è che si è perso solo Demme, si è perso Politano, si è perso vabbè, come aveva Demme, se ne è persi altri difese, ne è persi un bel po'.
E allora chi dovrebbe prendere il Napoli?
E allora dacci un nome, imparato, dacci un nome, vediamo se viene approvato dalla coppia D'Agostino in Pallomeni. Dacci
un nome di che cosa?
Un altro allenatore al posto di Spalletti, chi verresti?
No, ma fino a tenere presente che i nomi che si sono fatti erano quelli di Gasperini, Italiano e via discorrendo.
Gasperini,
secondo me
Gasperini,
quello che poteva, vista la situazione della sera, era solo De Zerbi che stava lì allo Shakhtar.
Quindi tu De Zerbi lo prenderesti?
Ma, scusami, il napoletano, si è sentito preso per il nido del cuculo quando dopo quelle due partite lì di Fiorentina e Roma, dove ha sbagliato anche con la Roma, è andato a Empoli, è successo quello che è successo. Ora adesso ancora si sente più preso per il nido del cuculo, perché dopo certi show in sala stampa De Laurentiis si ha detto non sente la napoletanità, fatto non c'ha la casa, e il napoletano se ne è strafregato, perché c'è a caso non caso che okay, non cambia la classifica, non avrebbe fatto, avrebbe fatto gli stessi errori,
niente proprio.
Adesso sta girando Napoli come le sette chiese, come si fanno i sepolcri.
Ha detto che se fa il camper
Maradona, è andato a
ha detto che si fa il camper
Napoli, è andata a comprare il presepe, la strada
che deve fare Gaetano, sto muraccio del mondo,
purtroppo per lui napoletano non so queste cose, non gli frega niente, inizierà il campionato, speriamo inizierà con 20 vittorie su 20 per lui, poi dopo se lo perde più tardi, scusate.
bene e D'Agostino in Pallomeni che devo dire, imparato è il contestatore in questo caso, non c'è niente da fare, dai. Va bene ragazzi, ma Gasperini, dimmi solo se sì o no a Napoli lo vedeste bene, D'Agostino?
Ma ci vuole un progetto di 3 anni di Gasperini. Non è che si può pretendere Gasperini con un'altra,
arriva a fatta
altri principi, metodologia, ma anche i giocatori, perché non sono adatti secondo me i giocatori del Napoli a fare il gioco di Gasperini, sia fisico che anche tecnico, perché anzi predilige più l'aspetto fisico pur essendo buon giocatore dell'Atalanta, ma ci vuole un progetto devi sradicare tutto e ripartire da zero.
No, che fai? No, in Pallomeni digli qualcosa pure, imparato, e chiudiamo qui sta storia, perché
no. Gasperini non lo vedo, non caratterialmente non lo so, non lo vedo.
Fattene una ragione, imparato, e dai su.
Palletti, dobbiamo
Palletti, la ragione se la devono fare loro che tifano, io no, loro due.
Scherzo,
quelli
dai.
Che tifano e che si mangeranno altri limoni. A me
dai,
non è
buono.
Che
chiudiamo qua.
De Zerbi non è male.
De Zerbi vedi, D'Agostino vota De Zerbi che sta in cerca di squadra, attenzione,
a meno che non riparta questo campionato da qualche altra parte.
Sì, che ha avuto un'esperienza insomma difficile. Va bene, grazie a imparato, grazie a D'Agostino e grazie a Pallomeni.
Grazie.
Break per tutti, grazie anche a Dario Marchetti.
A voi ragazzi.
Ciao Dario.